87.9, questa è Radio Onda Rossa, quando sono le 8 di mattina di questo mercoledì 22 marzo iniziamo le trasmissioni, lo facciamo ricordandovi i nostri contatti, il numero di telefono 06 49 17 50 per intervenire in diretta, interloquire con noi, il sito internet www.ondarossa.info da cui sentire lo streaming e riascoltare i contributi registrati nel corso del palinsesto quotidiano della radio e non meno importante il conto corrente postale per sottoscrivere e sostenere la radio, il 6180 4001 6180 401 intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001 via De Voci 56 00185 Roma. Noi ci andiamo a sentire la nostra consueta sigla e iniziamo con la lettura dei giornali di oggi.
La rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
Eccoci qua, quindi siamo in diretta sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Ci andiamo a vedere cosa parlano, di cosa parlano oggi le prime pagine dei quotidiani. Giornata in cui i temi affrontati sono differenti da quotidiano a quotidiano. C'è sicuramente attenzione ancora sugli sviluppi geopolitici internazionali, sia per il discorso di ieri della Meloni, del Presidente del Consiglio italiano al Senato, sia per gli strascichi dell'incontro tra Putin e Xi Jinping, il leader cinese. E c'è invece la scelta di alcuni quotidiani di titolare sull'emergenza climatica e continua l'offensiva omofoba dei giornali di destra, in particolare a partire dal tema dell'omogenitorialità, ma più a 360 gradi sui diritti delle soggettività non binarie, delle donne e degli omosessuali. Ad ogni modo, noi iniziamo la lettura dei quotidiani dal Corriere della Sera, che dedica il taglio alto, il titolo di oggi, alle dichiarazioni della Meloni. Meloni, armi a Kiev, gestione dell'Unione Europea dei migranti, le mosse di Conte contro l'effetto Schlein. Si parla fondamentalmente delle schermaglie interne alla politica italiana sullo sfondo degli incontri che il governo sta avendo con l'Unione Europea, e tra queste questioni sul piatto cita il Corriere della Sera anche il super bonus, proroghe per i crediti delle villette, si continua la contrattazione fondamentalmente per cercare di capire come da una parte mettere fine al meccanismo che ha garantito il rimborso di più del 100% dei lavori fatti a chi è intervenuto per l'efficientamento energetico della propria proprietà immobiliare, dall'altra non mandare per aria aziende, imprese e banche che si sono già impegnate erogando crediti per sostenere questo tipo di riconversione. Ancora sul Corriere della Sera c'è la pancia della prima pagina, il titolo centrale, con una foto accompagnato da una foto di Xi Jinping e Putin che si guardano con un cenno d'intesa, si scambiano uno sguardo complice, e il titolo recita: Putin si affida al piano Xi, da Londra bombe all'uranio impoverito, ira di Mosca, scontro nucleare vicina, intesa sul modello di pace, leader russo inviato a Pechino, gli USA, la Cina non è imparziale. Sulla spalla destra del Corriere della Sera anche due notizie che vengono alla campagna: una è relativa alla visita del Presidente della Repubblica Mattarella a Castel Volturno, in realtà il Corriere parla della sua lezione a Miano, nella provincia di Napoli, e poi invece a Napoli, morire a Napoli senza un perché, si tratta della vicenda di un ragazzo ucciso da un colpo di pistola 48 ore fa, due sere fa, durante una serata di fronte a un chiosco sul lungomare. Pare che all'origine di questa vicenda ci sia una lite per futili motivi, come dicono in questo caso gli inquirenti, e addirittura si parla di una scarpa sporcata. Ad ogni modo, il Corriere della Sera dedica a questa vicenda un richiamo in prima pagina. Repubblica invece apre con un titolo di natura completamente opposta, parla di altri temi, si parla della siccità, acqua, il grande spreco, c'è una foto eloquente di un ponte e con i piloni, i pilastri, non so come si dice, però insomma con la base del ponte fondamentalmente scoperto, perché l'acqua arriva molto più in basso di dove abitualmente dovrebbe essere. Repubblica ci dice, siccità, l'Italia è un disastro idrico, perde un acquedotto su due e abbiamo i consumi più alti d'Europa, 3 milioni di cittadini a rischio di razionamenti, il governo, un super commissario alle dighe, sarà un leghista. Questo è un tema che ha trovato poco spazio in realtà nei quotidiani nelle ultime settimane, ma che sta diventando sempre più pressante. Il governo aveva già annunciato che non darà spazio in nessun caso alle ipotesi di razionamento. Vedremo se sarà in grado di mantenere questo tipo di impegno, se dovrà piegarsi alle necessità oggettive di una condizione drammatica, soprattutto nella pianura padana. Repubblica lega questa fotonotizia sulla siccità ha un riferimento all'avanzamento del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, cioè un virgolettato attribuito ai comuni: se i ministeri non si muovono non ce la faremo, la preoccupazione sull'effettiva capacità degli enti locali e delle amministrazioni centrali dello Stato di intercettare i fondi stanziati e di erogarli. Anche su Repubblica, poi sulla spalla destra, c'è spazio per la lezione di Mattarella a Casal di Principe. Cambia ogni quotidiano, cambia il luogo in cui si è tenuta questa lezione, quella dice a Milano, la Repubblica dice Casal di Principe, altri parlano di Castel Volturno. Ad ogni modo si parla comunque dell'impegno del Presidente della Repubblica contro la mafia, che dice possiamo sconfiggere, insomma, parole anche di rito se volete. Ad ogni modo, ancora su Repubblica c'è un approfondimento sulla guerra in Ucraina, armi a Kiev, la Lega già la Meloni, lei rilancia più spese militari, i generali fanno la lista dei desideri, è Gianluca Rifeu che racconta quanto sta avvenendo nella politica italiana in relazione allo scontro ucraino-russo. Continua il processo di santificazione che il quotidiano fondato da Eugenio Scalfa rifà per Elie Schlein, oggi l'intervista imperdibile di Elie in versione pop su cannabis legale e ultima generazione, che vi risparmiamo. E poi in fondo alla prima pagina di Repubblica invece uno sguardo su quanto sta succedendo in Francia, se Macron ignora la collera della Francia, un commento che poi andremo a vedere, che riguarda appunto le proteste relative all'approvazione della riforma delle pensioni in Francia. La Stampa, il quotidiano di Torino, armi all'Ucraina, il giro della Lega, e poi il popolo dell'antimafia con una fotonotizia che ritrae il corteo che ha accompagnato la visita del Presidente della Repubblica a Casal de Principe. C'è sulla Stampa anche un occhiello che riguarda ancora l'offensiva omofoba del governo, famiglia arcobaleno, basta con i pregiudizi, e Fiorello addirittura a cui viene affidata il commento di questa vicenda: gay o etero, genitore è chi sa amare. Insomma, si potrebbero scegliere forse interlocutori migliori per contrastare l'omofobia di questo governo. Ad ogni modo c'è anche spazio per notizie di taglio economico sulla Stampa di oggi: il contratto collettivo da 5 euro all'ora, così le RSA piemontesi umiliano i lavoratori, è un tema, quello dei lavoratori delle RSA, che si associa al più generale tema del lavoro povero in Italia, in particolare nel settore della sanità, dove catene di appalti e subappalti hanno smantellato le garanzie che decenni di lotte i lavoratori in quel settore avevano guadagnato. E come sapete la radio di questo si è occupata e si occupa diffusamente con grande attenzione. E il Sole 24 Ore, il quotidiano della Confindustria, riprende una delle notizie che avevamo commentato già dalla prima pagina di Repubblica, che è quella della preoccupazione degli enti locali sugli effetti del PNRR sulla capacità effettiva di intercettare i fondi. PNRR, assunzioni flop negli enti locali, qua si parla soprattutto del turnover generazionale, sarebbe dovuto essere propiziato dall'arrivo di questi fondi, perché come penso sapete gli enti locali complessivamente hanno perso da un terzo ai due terzi dei dipendenti in questi 11 anni di austerity dal patto di stabilità interna nel 2011. Si pensava, o si è propagandata l'idea, che fosse il PNRR l'occasione per pareggiare i conti o per almeno ridurre il gap rispetto al sottorganico che riguarda quasi tutte le amministrazioni pubbliche locali e non dello Stato, ma evidentemente qualcosa non sta funzionando. Adesso le 24 ore oggi si preoccupa di di raccontarcelo. Il Messaggero, iniziamo la lettura anche di giornali che hanno un taglio più direttamente schierato a fianco all'attuale governo, titoli sempre enfatici del quotidiano edito da Caltagirone: migranti, la NATO in campo, Stoltenberg, aiuteremo l'Unione Europea in Africa, preoccupano i trafficanti e le mosse del Cremlino, Meloni alla Germania, stati bandiera responsabili per le ONG, parlo con gli USA per la Tunisia. Questa insomma è la continuazione di questo sequel che vede il governo italiano cercare di screditare le accuse o comunque di sollevarsi dalle responsabilità di quanto è avvenuto a Cutro e quanto continua a avvenire nei mari e lungo le coste di questo paese, annunciando fantomatiche cacce ai trafficanti ormai sempre in località sempre più remote. Il Messaggero, poi c'è una notizia invece su cui i giornali avevano indugiato negli scorsi giorni, che oggi invece nelle prime pagine non trova spazio, che è quella della trattativa in sede comunitaria, cioè a livello europeo, sullo stop alle auto a combustibile fossile, non solo auto elettrica, l'Unione Europea apre ai biocarburanti. Roma e Berlino rilanciano anche sui motori termici. È uno scontro che c'è stato, che appunto ha visto il governo italiano e il governo tedesco di fatto lavorare in sinergia per ottenere una proroga sull'annunciato stop alla commercializzazione di auto a motore a combustibile fossile, e oggi sembrerebbe che si sia aperto uno spiraglio per questi due governi per ottenere il fatto che accanto all'auto elettrica arrivino anche altri tipi di motore. Fondamentalmente sono i due paesi che hanno l'industria della componentistica meccanica più sviluppata, tra l'altro insomma un rapporto anche di subordinazione abbastanza chiara, dove in Germania si produce il 60-70% del prodotto, in Italia si articola la filiera dell'indotto soprattutto per quello che riguarda la componentistica meccanica. Ad ogni modo, invece, i giornali di destra a destra, tipo Il Giornale per l'appunto, continuano l'offensiva sulla questione delle famiglie gay. Diktat europeo sulle famiglie gay, il commissario dell'Unione Europea, stati obbligati a riconoscere i figli dalle coppie arcobaleno, ma la maggioranza tira dritto. Insomma, si continua con le solite mistificazioni sia sul l'oggettivo tema della presa di parola del commissario Unione Europea, che ha posto fondamentalmente un problema di omogeneità di giudizio tra i vari paesi membri e tra quello che è garantito in alcuni paesi e non negli altri, sia nella confusione di tutta una serie di questioni che vanno dalla maternità surrogata alla genitorialità all'omogenitorialità. Viene tutto messo in un unico calderone per parlare di un fantomatico complotto gay, dove le coppie arcobaleno sarebbero addirittura in grado di influenzare le decisioni dell'Unione Europea. Questo insomma è la stuola dei commenti che oggi i giornali di destra fanno su questa questione. Del resto sono già parecchi giorni che insistono su queste corde. Il Giornale invece noi ci andiamo a guardare, anche perché è l'unico quotidiano che riporta della crisi cardiaca per Alfredo, crisi cardiaca per Cospito, salvato con il potassio, illegali, danni permanenti. Ieri c'è stato un aggravamento delle condizioni di salute di Alfredo, una piccola crisi che poi è stata in realtà risolta già nella serata di ieri, ma insomma la situazione si fa sempre più drammatica. Ricordiamo, Alfredo è sciopero della fame dal 20 ottobre scorso, ormai un'eternità di tempo, i danni sono assolutamente irreparabili e iniziamo a vedere gli effetti anche più drammatici nel silenzio della politica, che l'ha rinchiuso al 41 bis e nulla sta facendo se non confermare la volontà di lasciarlo morire nella condizione in cui è. Il Manifesto titola sull'incontro tra Xi e Putin, anche qua la foto è la stessa scelta anche dal Corriere della Sera, insomma un'angolatura leggermente diversa, ma ritrae sempre i due leader di Cina e Russia a scambiarsi uno sguardo complice e parla di coppia di fatto. Xi e Putin firmano l'accordo base del negoziato e si lavora per una telefonata a Xi Zelensky, ma la guerra continua, Londra invierà armi all'uranio impoverito, per Mosca così si avvicina il conflitto nucleare, intervista a Noam Chomsky, la diplomazia cinese fa paura agli USA. E il Messaggero ancora su invece le vicende di politica interna, in parte legate a quanto sta avvenendo in Ucraina. Armi e migranti agitano la Premier, informativa in vista del Consiglio europeo. L'Unione Europea al governo riconosce i figli, famiglie, arcobaleno. Questa insomma è la pancia centrale del manifesto che oggi si occupa della politica interna, mischiando un po' tutti i temi che interpellano in questa fase il governo Meloni. In taglio basso ancora sul manifesto, la crisi che ha colpito Alfredo ieri, Cospito colpito da crisi cardiaca, stava morendo, questo è il virgolettato attribuito ai legali di Alfredo, una condizione assolutamente drammatica che peggiora di ora in ora. Ieri una nuova tappa, una crisi cardiaca che ha colpito Alfredo mentre è detenuto al carcere di Opera a Milano, e sciopero della fame da più di 150 giorni. Noi sorvoliamo sulla prima pagina dell'Avvenire, ce ne va a leggere invece il Fatto Quotidiano. Soldi dai governi esteri, PD e C salvano Renzi. Modello Unione Europea Qatar, Movimento 5 Stelle, vietarli per legge, destra contro, Dem astenuti, viva i conflitti di interessi nell'Unione Europea, i fondi ai politici da stati stranieri sono proibiti, vedi Pensieri e Cogli, arresti, qua no. Insomma, questa è una vicenda che, come spesso capita a cui hanno letto a Peter Comets, si concentra sulla corruzione della classe politica, in particolare il bersaglio preferito di Travaglio e Company è sempre Renzi. Si fa riferimento evidentemente ai legami tra l'ex presidente del Consiglio e l'Arabia Saudita, in particolare, più in generale, ai finanziamenti di stati esteri, denunciando l'evidente conflitto di interessi. Anche sul Fatto Quotidiano poi trovano spazio le nuove forniture di armi da parte dei paesi occidentali all'Ucraina, Biden invia i Patriot l'UK, quindi la Gran Bretagna, armi all'uranio, Putin sì al piano di Xi. Anche sul Fatto Quotidiano commenti alla Meloni, a Kiev armi senza spese, pace non è ora, l'aia su Putin è dissennata, troppo bellicisti, questo è il commento invece affidato a Zagrebleschi. Anche sul Fatto Quotidiano infine un riferimento alla siccità, Meloni annuncia il decreto e litiga con Salvini sui poteri del commissario, oggi giornata dell'acqua, ne sprechiamo il 19% e facciamo le danze della pioggia. E domani la giornata mondiale dell'acqua si celebra con una siccità globale, con una foto di una famiglia, credo, in Centro Africa, attorniata da una specie di deserto, di steppa arida. E poi invece il titolo centrale, l'articolone della prima pagina del quotidiano diretto a Stefano Feltri, altro che piano di pace, l'abbraccio tra Putin e Xi è una guerra all'Occidente, asse illiberale. Al momento la strategia proposta dalla Cina non è una strada praticabile, ma ciò che conta è il segnale politico, il futuro conflitto è legato al rivale degli USA. E anche qua insomma al centro è il ruolo diplomatico che sta assumendo la Cina nel tentativo di mediazione, nel momento in cui invece i paesi occidentali si concentrano soprattutto, anzi quasi esclusivamente, sull'invio di nuove armi. Vi segnaliamo dal Dubbio, in chiusura della lettura delle prime pagine di oggi, ancora un'attenzione sulla salute di Alfredo, nuova crisi cardiaca per Cospito, illegale, i medici urlavano sta morendo, la situazione è assolutamente drammatica, per quanto abbia perso i riflettori e l'attenzione dei principali quotidiani nazionali, le evoluzioni della salute di Alfredo sono tutt'altro che tranquillizzanti, la crisi cardiaca di ieri ne è una dimostrazione, il Dubbio ce ne parla in prima pagina. E poi invece c'è un commento di Gian Domenico Cagliazza, che è il presidente, segretario, mi sfugge la carica, comunque il capo delle unioni delle camere penali italiane, che commenta un libro che abbiamo presentato proprio dai microfoni di Onda Rossa ormai qualche settimana fa, trovate sul sito della radio, su www.ondarossa.info la registrazione. Il libro di Barpano spaventa e mette in crisi il fortino di poteri dell'antimafia, il libro si chiama L'inganno, Barpano, ex direttore del Mattino, si è preoccupato di ricostruire tutta una serie di vicende legate soprattutto alle misure preventive, le misure di prevenzione per i reati associati ai reati di mafia. Un libro molto bello, lo avevamo letto e commentato insieme all'autore per parlare soprattutto dell'ipertrofia dell'antimafia, cioè dell'estensione fondamentalmente degli strumenti repressivi introdotti dall'antimafia anche altre categorie penali, in particolare ovviamente il riferimento a Alfredo e al suo sciopero della fame. Oggi il dubbio ritorna sui contenuti di quel libro, noi non possiamo fare altro che segnalarvelo e invitarvi alla lettura. Direi che per le prime pagine di oggi è tutto, ci sentiamo un po' di musica e poi andiamo a leggere gli articoli dall'interno. Siamo in diretta dagli 87 e 9 di Radio Onda Rossa, state sempre ascoltando la rassegna stampa di oggi, mercoledì 22 marzo, abbiamo dato lettura alle prime pagine, iniziamo a vedere all'interno dei quotidiani di oggi cosa troviamo. Troviamo in particolare gli approfondimenti in primo piano sull'Ucraina, c'è il piano Xi, così viene definito da diversi quotidiani, cioè il tentativo cinese di stabilire un'interlocuzione diplomatica dopo l'incontro tra il premier cinese e il leader russo Putin. Si attende una telefonata a Zelensky, insomma c'è l'incrocio di scambi, di telefonate e incontri per cercare di ipotizzare una soluzione diplomatica allo scontro, ma in realtà le vicende sul campo di guerra ci dicono tutt'altro, anche perché continuano gli invii di armi, e su questo tema Corriere della Sera dedica una pagina direttamente dal fronte. Proiettili all'uranio, l'ira di Mosca, Londra annuncia che li fornirà Kiev, la risposta: avvicinano lo scontro nucleare, reagiremo, i droni ucraini colpiscono una base in Crimea. Siamo a pagina 5, Lorenzo Cremonesi, inviato a Kiev del Corriere della Sera, che ci racconta che settimana dopo settimana, addirittura giorno dopo giorno, i segnali dell'approssimarsi della già annunciata controffensiva ucraina di primavera si fanno più evidenti e sono ormai talmente predominanti che hanno praticamente soppiantato quelli della tanto sbandierata offensiva russa, che comunque tra dicembre e febbraio scorso dominava la cronaca della guerra. Vista da Kiev e facendo la tara all'inevitabile nebbia della propaganda, la spiegazione più evidente è quella per cui i russi ci hanno già provato ma non sono andati da nessuna parte. I comandi di Mosca hanno perso centinaia di tank e blindati nelle campagne di Uhlendar ai primi di febbraio, poi la loro fanteria non è riuscita ad avanzare a Kremlin verso Kharkiv, e adesso sia i mercenari della Wagner che il messaggio che il meglio delle ultime unità d'assalto dell'esercito regolare continuano a dissanguarsi per serrare l'assedio contro Bakhmut, senza peraltro ottenere grandi risultati. Questa insomma è la cronaca che il Corriere della Sera affida a un alto ufficiale dell'intelligence di ucraino stanziato in Donbass, non meglio qualificato. Ovviamente ne prendiamo un po' con le pinze il trionfalismo su le avanzate dell'esercito ucraino e sui successi militari di Zelensky, perché sappiamo insomma che le cronache dei giornali occidentali non sono particolarmente oggettive. Già in generale i giornali difficilmente hanno un ruolo neutrale e di libera informazione sugli scontri bellici, tantomeno in questo contesto di forte polarizzazione internazionale. E da ancora dal Corriere della Sera, ancora dal reportage, ci andiamo a cercare di capire meglio invece cosa sta succedendo dal punto di vista delle forniture di armi da parte dei paesi occidentali, che è una notizia di oggi, perché nelle ultime ore, leggiamo dal Corriere della Sera, l'annuncio del Ministero della Difesa britannico di voler inviare proiettili all'uranio impoverito ha provocato la reazione rabbiosa di Mosca, che denuncia Londra di avvicinare lo scontro nucleare. Se l'Occidente iniziasse ad usare armi con componenti nucleari, la Russia sarebbe costretta a reagire, ha minacciato in serata lo stesso Putin. Intanto ancora Londra raddoppia una trentina di tank Challenger per Kiev. Gli americani promettono di mandare al più presto i loro Abrams ultra sofisticati, si credeva dovessero arrivare a fine estate, e lo stesso fanno gli europei con il sistema antimissili Patriot. Sembra siano nel frattempo già arrivati ben oltre 100 carri armati Leopard di fabbricazione tedesca, ma inviati dagli arsenali soprattutto polacchi, cechi e di altri paesi baltici. Insomma, il quadro è quello di una continua escalation, si continua fondamentalmente sulla strada di inzeppare di armi l'Ucraina. E proprio su questo tema, la fornitura di armi, in realtà c'è stato un confronto anche interno al governo e nelle aule del Parlamento italiano, perché la premier Meloni ieri ha difeso gli aiuti a Kiev e per i migranti, ha premuto sull'UE. Questo è il titolo a pagina 6, sempre del Corriere della Sera, che il Corriere della Sera sceglie per raccontare dell'audizione ieri al Senato della Presidente del Consiglio Meloni. Si fa un danno all'Italia, sostiene Giorgia Meloni, quando la narrazione sul conflitto ucraino si mischia alle ricostruzioni puerili di chi dice che inviando armi togliamo risorse per i cittadini, raccontando che in alternativa si potrebbero ridurre le tasse o alzare le pensioni. Questa è una menzogna e dobbiamo chiamarla con il suo nome, visto che gli aiuti che mandiamo sono in gran parte risorse che il nostro paese già possiede. La Presidente del Consiglio, in vista del Consiglio Europeo di domani, nella consueta comunicazione in Parlamento, ribadisce la linea del governo. E questo virgolettato della Meloni in realtà è particolarmente rilevante. Ovviamente il bersaglio del Movimento 5 Stelle, che ha iniziato insomma non da ieri una campagna abbastanza martellante contro l'invio di armi in Ucraina, e che ha associato le spese militari, la crescita delle spese militari, ai tagli di politica sociale. La Meloni gli risponde che è una bugia e dice delle cose, se volete, anche più gravi. In parte dice che sono stock non spesi, in qualche maniera non allocati, quelli che stiamo mandando in Ucraina di armi per sostenere Zelensky. Ancora poi lo scontro continua anche sulle questioni migratorie, soprattutto questo in sede europea, e direi che per quello che riguarda il Corriere della Sera e la politica interna, lo scontro interno al governo, ci possiamo accontentare. Diciamo che fa da contraltare a questo virgolettato che vi ho letto della Meloni, che dice fondamentalmente mandiamo le armi gratis all'Ucraina, sia le prime scricchiolature interne al governo su questo tema, perché la Lega sembra tutt'altro che contenta della posizione unilateralmente filoatlantica presa dalla premier, visto la storica amicizia tra il partito di Salvini e la Russia di Putin, il governo russo più in generale. E il Fatto Quotidiano invece diciamo, come quotidiano di riferimento dell'area Movimento 5 Stelle, si preoccupa di fare un po' da controaltare, dicendo, affidando a Lorenzo Giarelli l'articolo a pagina 2, armi inviate gratis, Giorgio mente, già speso 1 miliardo, questo è il conto che fa il Fatto Quotidiano oggi. Secondo Giorgia Meloni, raccontare che l'Italia sta spendendo soldi per mandare armi in Ucraina è solo puerile propaganda. Dati ufficiali non ce ne sono, ma le stime di alcuni osservatori indipendenti dicono tutt'altro. L'Italia ha già mandato aiuti militari a Kiev per oltre 1 miliardo, un valore che provocherà, e in parte ha già provocato, un identico aumento delle spese per la difesa, tra ripristino delle scorte e contributi finanziari al settore. Appare difficile dunque seguire il ragionamento della Premier, che ieri in Senato è stata netta: l'Italia sta inviando all'Ucraina materiale e componenti già in suo possesso. Raccontare agli italiani che se non fornissimo le armi all'Ucraina si potrebbe aumentare le pensioni o tagliare le tasse è una menzogna. Al netto della destinazione dei soldi risparmiati, non si può certo dire che l'Italia se la stia cavando soltanto con lo sgombero dei magazzini. A fare ordine ci prova Francesco Vignarca, tra i fondatori della Rete Pace e Disarmo e di Milex, l'osservatorio sulle spese militari italiane. Dopo l'ultimo decreto armi, il sesto, abbiamo stimato in almeno 800 milioni le spese finora sostenute dall'Italia. Si tratta di una valutazione che tiene insieme due macro aree di spesa. La prima riguarda il materiale inviato a Kiev. Meloni dice che dovevamo svuotare i magazzini, ragiona Vignarca, ma è vero solo in parte, perché ad esempio il SAMP-T, il sistema di difesa missilistico donato con l'ultimo decreto, è materiale nuovissimo. Le armi vanno sostituite, non è una congettura, ma quanto letto quanto detto un mese fa dal ministro Guido Crosetto in audizione al Senato, l'aiuto che abbiamo dato all'Ucraina ci impone di ripristinare le scorte che servono per la difesa nazionale, anche assumendo che non tutto il materiale inviato sia coperto da nuovi acquisti. Parliamo di un totale di armi che un altro ministro, Antonio Tajani, a gennaio quantificava in circa 1 miliardo. Ricapitolando, abbiamo dato armi dal valore di oltre 1 miliardo, le parole italiane si riferivano ai primi 5 decreti, ma seppure ripristinassimo solo una parte del magazzino, il costo ipotizzato da Milex supera comunque 9 zeri, perché, detto, delle scorte da rimpolpare e quelle Milex. E qui Milex prende un dato molto a ribasso anche rispetto alle dichiarazioni italiane, incrociando i dati di alcuni enti, arrivando a soli 500 milioni, ovviamente soli e tra virgolette. C'è poi un contributo economico diretto da parte dell'Italia nel 2021, l'Unione Europea ha infatti istituito l'European Peace Facilities, che è un fondo di sostegno all'Ucraina, un fondo esterno al bilancio per gestire le spese di armamenti. Finora l'Unione Europea ha stanziato 3,6 miliardi e l'Italia ha contribuito per circa 12%, ovvero 450 milioni. Questo è il conto della spesa che fa il Fatto Quotidiano oggi per rispondere alle dichiarazioni al Parlamento di ieri della Presidente del Consiglio Meloni, che diceva appunto che invece staremmo inviando esclusivamente le scorte invendute in Ucraina senza spendere una lira, che quindi non ci sarebbe decurtamento della spesa sociale per sostenere lo sforzo bellico. Il Fatto Quotidiano si preoccupa di spiegarci perché non è così. E tra l'altro ospita invece un rapporto NATO, il commento al rapporto NATO a pagina 7, sempre il Fatto Quotidiano, sempre sul tema delle spese militari. Stoltenberg strilla gli alleati, spesa ancora sotto il 2%, andare oltre l'impegno preso, gli USA restano i primi contribuenti, l'Italia scende all'1,51% del PIL, l'UE è in difficoltà. Questi sono i conti della spesa complessiva che i paesi stanno sostenendo per la difesa. Ovviamente le percentuali sono in quota sul prodotto interno lordo dei singoli paesi. La NATO spinge addirittura per aumentare ancora la spesa militare, l'ingordigia di questi signori non è mai abbastanza. Direi che per quanto riguarda l'evoluzione della guerra dell'Ucraina e il dibattito adesso collegato in Italia possiamo ritenerci soddisfatti. Ci andiamo a sentire ancora un po' di musica e poi torniamo con la lettura dei quotidiani.
I'm
87.9, questa è Radio Onda Rossa, stiamo leggendo i quotidiani di oggi, il consueto appuntamento con la rassegna stampa. Continuiamo con le notizie, dandovi conto della salute di Alfredo, che si è ulteriormente aggravata ieri dopo aver superato i 5 mesi di sciopero della fame, iniziato il 20 ottobre scorso. Lo facciamo leggendo un articolo di Giulia Merlo a pagina 2 del Domani, Cospito ha avuto una crisi cardiaca, secondo il medico rischia la vita, l'anarchico in sciopero della fame. L'anarchico in sciopero della fame è detenuto a Milano, ha avuto uno sbalzo cardiaco, secondo i medici rischia una paralisi e danni irreversibili. Il 24 marzo l'udienza per i domiciliari, le condizioni mediche di Alfredo Cospito sono improvvisamente peggiorate. L'anarchico è detenuto al carcere di Milano Opera ed è in sciopero della fame da oltre 150 giorni per protestare contro il regime di carcere duro a cui è sottoposto. Questo è quello che dice l'articolo. Noi diciamo, Alfredo sta scioperando contro il 41 bis e contro l'ostatività e il ergastolo ostativo in generale, non soltanto per la sua persona, ci preme ricordarlo, nonostante i giornali tendano a schiacciare sulla sua condizione individuale la sua protesta. Ad ogni modo, l'articolo continua dicendo che le notizie sul peggioramento del suo stato di salute sono state comunicate dal suo avvocato Flavio Rossi Albertini, secondo quanto gli è stato riferito dal medico della difesa che ieri è andato a visitare il detenuto. Cospito ha avuto una crisi cardiaca, si trovava nella sua cella quando ha avvertito un tremore alla mano, per questo ha avvertito una guardia. Dopo 10 minuti sono arrivati l'infermiera e il medico urlando e dicendo che avevano visto dal monitoraggio un problema al cuore, erano molto preoccupati, stava morendo, ha riferito Rossi Albertini. A questo punto i medici gli hanno somministrato del potassio in vena per stabilizzarlo. Cospito ha riferito al suo avvocato di aver visto un foglio col tracciato del cuore da cui si vedeva un grosso sbalzo, poi la situazione è rientrata. Il bollettino medico: da tempo i medici avevano messo in guardia l'anarchico dalle inevitabili conseguenze di un digiuno così prolungato, ora i rischi si stanno concretizzando. Rossi Albertini ha aggiunto che, secondo i sanitari che lo hanno visitato, Cospito rischia una paralisi per tutta la vita e dei danni irreversibili potrebbero essere già intervenuti. Attualmente è una situazione motoria un po' ridotta e non è detto recuperi la mobilità. Del resto, ormai da giorni la situazione sanitaria di Cospito è sempre più precaria, è sceso sotto i 70 kg e cammina a fatica a causa di un problema a un piede dovuto probabilmente alla carenza di vitamine. Dopo la decisione della Cassazione del 24 febbraio di ritenere inammissibile il ricorso per la modifica del 41 bis, infatti l'anarchico aveva smesso di assumere gli integratori. Secondo le ultime informazioni, venerdì scorso ha invece ricominciato ad assumerli per qualche giorno in vista dell'udienza del Tribunale di Sorveglianza del 24 marzo, volendo arrivare lucido al giorno della discussione. Cospito ha reintrodotto il complesso B e un multivitaminico completo e ha anche assunto un farmaco che serve per contrastare i danni al sistema neurologico periferico. Lunedì invece ha ripreso il digiuno e si è limitato a bere acqua con sale o zucchero. Cambio di strategie: esaurite tutte le strade di via giudiziaria, serve il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, a cui gli avvocati hanno annunciato di volersi appellare. Cospito ha parzialmente modificato la sua strategia. Nell'udienza del 24 marzo al Tribunale di Sorveglianza di Milano, infatti, si discuterà la sua richiesta di differimento della pena per motivi di salute. Nel ricorso, infatti, il legale di Cospito ha chiesto che vengano risposti i domiciliari a casa di una delle sorelle. La richiesta, che risale al 7 marzo ed è arrivata parallelamente al parere del Comitato Nazionale di Bioetica sui trattamenti sanitari in carcere, ha stupito, perché l'anarchico aveva sempre escluso di voler percorrere questa strada. I domiciliari con differimento della pena, infatti, non modificano il regime di 41 bis contro cui Cospito sta protestando, ma vengono concessi in caso di condizioni di salute non compatibili con il carcere e prevedono solo di rimandare l'esecuzione della pena. In altri termini, se anche i domiciliari di ministero concessi, una volta che Cospito si sarà ristabilito dovrebbe comunque tornare in carcere in regime di carcere duro. Tuttavia non è chiaro se anche nel caso in cui gli vengono concessi i domiciliari, l'anarchico proseguirà lo sciopero della fame. Certo è che l'aggravarsi delle sue condizioni di salute avrà un rilievo nella decisione dei giudici di sorveglianza milanesi. Inoltre, un piccolo spiraglio si è aperto anche grazie al fatto che il Tribunale del Riesame di Perugia ha nuovamente annullato nei giorni scorsi la misura cautelare per lui e altri 5 indagati per il reato di istigazione a delinquere finalizzata al terrorismo, contestata dalla procura in relazione ad alcuni articoli pubblicati sulla rivista Vetriolo. Intanto, in molte città italiane proseguono i presidi di piazza e attentati da parte di gruppi anarchici in solidarietà con Cospito. L'ultimo per rilevanza è stato quello di Roma lo scorso fine settimana, e perché già le passe italiane di via Palmiro Togliatti, un rogo doloso ha distrutto 16 macchine. L'attacco è stato rivendicato su un canale Telegram legato alla classe anarchica. E poi c'è il virgolettato della rivendicazione che chiude l'articolo di oggi del Domani. Insomma, la condizione di salute di Alfredo è sempre più drammatica. Viene ricordato anche che fondamentalmente gli elementi che erano stati portati per sostenere la necessità che Alfredo fosse al 41 bis, in particolare lo scambio epistolare con la rivista Il Vetrolo, sono stati considerati dal Tribunale di Perugia non istigazione a delinquere. Quindi siamo nella situazione paradossale in cui l'attività di relazione con l'esterno, che sarebbe dovuta essere interrotta dal 41 bis, è stata giudicata da più tribunali come non delittuosa, e nonostante questo la tortura per Alfredo continua, nonostante l'aggravarsi delle sue condizioni di salute. È una condizione su cui come radio ci sentiamo in dovere di mantenere altissima l'attenzione, perché di ora in ora potrebbe evolvere verso il peggio. La speranza è che almeno il 24 marzo i tribunali abbiano il coraggio di ritornare a una decisione basata sul diritto e non soltanto sull'ostentazione della fermezza, come è stato fino a questo momento, e concedano le domiciliari Alfredo. Ma ovviamente la speranza in queste condizioni è difficile da mantenere, perché fino ad oggi non c'è stato nulla che facesse pensare a una soluzione di questo tipo, anzi sembrerebbe inalterata la volontà di lasciar morire Alfredo all'interno della sua cella nel regime di 41 bis al carcere di Opera, nonostante anche l'episodio di ieri evidenzi una volta di più come le sue condizioni di salute non sono assolutamente compatibili con quel tipo di regime. È agghiacciante leggere che ci sono voluti ben 10 minuti per intervenire di fronte a un arresto cardiaco, è una condizione che è destinata soltanto a peggiorare. Possiamo soltanto immaginare che conseguenze avrà se verrà continuata ad essere affrontata nelle celle del carcere milanese. Ad ogni modo, noi continuiamo con le notizie di oggi. Come vi dicevamo, c'è spazio e attenzione oggi sulla questione della siccità, questione su cui aprono diversi quotidiani, tra cui La Repubblica, un po' perché la situazione sta diventando sempre più drammatica in questo paese, ma in generale nel mondo, ma in particolare in questo caso in Italia, un po' perché oggi poi è anche la giornata mondiale dell'acqua e quindi si moltiplicano report e appelli. Per capire un pochino di più di cosa stiamo parlando, ci andiamo a leggere dal Manifesto un articolo a pagina 7 che riprende un report dell'Istat. Denuncia infatti l'Istituto di Statistica che l'acqua c'è, ma ne buttiamo più del 40%. Palazzo Chigi nomina un commissario straordinario per far fronte all'emergenza siccità. Nel 2020 persi 3,4 miliardi di metri cubi tra quelli immessi in rete, e quanto ci racconta Luca Martinelli, che ci dice: alla vigilia della giornata mondiale dell'acqua, l'Istat fa il punto sui problemi principali che riguardano le risorse nel nostro paese, che sono fondamentalmente due: la siccità e un elevato livello di perdite di rete per l'acqua immessa nella rete acquedottistica. Il primo aspetto, che non è solo statistica ma già attualità anche nel 2023, tanto che ieri a Palazzo Chigi si è riunita una cabina di regia sulla crisi idrica da Matteo Salvini, al termine della quale è stato nominato un commissario straordinario in carica fino al 31 dicembre 2023, che potrà sbloccare interventi di breve periodo come ad esempio sfangamento e sghiaiamento degli invasi di raccolta delle acque e aumento della capacità degli invasi. Il livello della siccità è misurato dall'Istituto Nazionale di Statistica a partire dai dati raccolti nei 24 comuni capoluoghi di regione e città metropolitana. Il 2021 si presenta uno degli anni meno piovosi dell'ultimo decennio, con una precipitazione media totale di circa 72 centimetri, in calo di 7,5 centimetri rispetto al corrispondente valore del decennio 2006-2015. Sono 20 le città nelle quali si rileva una diminuzione più alta. Per Bologna meno 31 cm, Trieste meno 26 cm, Milano 24 cm, Venezia meno 22 cm. Uno degli effetti a riduzione delle precipitazioni, che ovviamente non riguarda solo i capoluoghi ma tutto il paese, è l'adozione di misure restrittive nell'erogazione idrica, causata dalla riduzione della portata delle fonti di approvvigionamento causate dal cambiamento climatico, che rendono insufficiente la disponibilità della risorsa idrica in alcune aree del territorio. Nel 2021 sono stati 15 comuni capoluogo di provincia o città metropolitane che hanno attuato misure di razionamento nella distribuzione dell'acqua potabile. segnando un incremento rispetto al 2020. Sono 4 comuni in più a aver adottato il razionamento. Il problema, spiega l'Istat, non è più esclusiva prerogativa dei capoluoghi del Mezzogiorno, perché il razionamento ha coinvolto anche un capoluogo del Nord e non accadeva dal 2010, si parla di Verona, e uno del Centro, e si parla in questo caso di Prato. Nel 2021 misure di razionamento sono state adottate anche in quasi tutti i capoluoghi della Sicilia, tranne Messina e Siracusa, in 3 della Calabria, Reggio Calabria, Cosenza e Crotone, in 1 della Campania, Avellino, 2 dell'Abruzzo, Chieti e Pescara. Le situazioni più compromesse sono Cosenza, dove la misura è stata adottata tutti i giorni dell'anno per fascia oraria a giorni alterni, e Chieti, Agrigento e Trapani, con la sospensione o riduzione dell'acqua in quasi tutti i giorni dell'anno, con turni diversi di erogazione estesi a quasi tutti i residenti. Un altro dei problemi che, insieme alla riduzione delle precipitazioni, favorisce questa situazione è l'obsolescenza dell'infrastruttura, soprattutto nel Mezzogiorno. Nel 2020 il volume delle perdite idriche totali nella fase di distribuzione dell'acqua, calcolato come differenze tra volumi immessi in rete e volumi erogati, è pari a 3,4 miliardi di metri cubi, il 42,2% dell'acqua immessa in rete. Nel 2020, rispetto al 2018, i volumi complessivi movimentati nelle reti comunali di distribuzione dell'acqua potabile diminuiscono di circa un punto percentuale, mentre le perdite in distribuzione non presentano variazioni significative, erano già al 42%, confermando ancora lo stato di inefficienza di molte reti comunali di distribuzione dell'acqua potabile. Questo, insomma, virgolettato sempre tratto dal report dell'Istat. Le perdite rappresentano uno dei principali problemi per la gestione efficiente e sostenibile del sistema di approvvigionamento idrico, e benché molti gestori del servizio idrico abbiano avviato iniziative per garantire una maggiore capacità di misurazione dei consumi, la quantità di acqua dispersa in rete continua a rappresentare un volume cospicuo, quantificabile in 157 litri al giorno per abitante. Stimando un consumo pro capite pari alla media nazionale, il volume di acqua disperso nel 2020 soddisferebbe le esigenze idriche di oltre 43 milioni di persone per un intero anno, praticamente un'altra Italia. La situazione è leggermente migliorata nei 109 comuni capoluoghi di provincia e di città metropolitana, dove i gestori spesso concentrano maggiori investimenti e maggiore monitoraggio, e la situazione infrastrutturale è nel complesso migliore. In 9 regioni invece le perdite idriche totali in distribuzione sono superiori al 45%, con valori più alti in Basilicata, dove si raggiunge addirittura il 62%, in Abruzzo, dove si sfiora il 60%, 59,8%, in Sicilia col 52,5%, in Sardegna, dove pure si supera il 50%, un dato intorno al 51,3%. Quello dei mancati investimenti per ammodernare le reti è uno dei cavalli di battaglia del forum italiano dei movimenti per l'acqua, a partire dal referendum del 2011, due sì per l'acqua bene comune. 12 anni dopo, lo Stato Latita, i gestori quotati in borsa preferiscono pagare dividendi agli azionisti, nel caso romano Acea, il cui piano industriale 2020-2024 prevede addirittura un aumento dei dividendi a 860 milioni di euro distribuibili nell'arco del piano, è pari quest'anno a 0,85 centesimi per azione. Per la Lombarda A2A si parla di 0,0904 euro per azione, corrispondente a un milione, ad un monte di dividendi pari a circa 283 milioni di euro, senza risolvere il problema. Senza un articolo denso di numeri, di cui forse non sarà facilissimo per radio cogliere tutto di riferimenti, fondamentalmente in estrema sintesi si parte da un problema strutturale, che è la scarsa piovosità legata a un dato ineludibile, che è quello dei cambiamenti climatici, nonostante abbiamo visto anche nelle ultime settimane il tentativo della classe politica, in particolare del governo, di derubricare questa questione e di screditarla. Si parla poi di un problema di efficienza nella gestione della rete e si racconta di come in realtà questi problemi, la siccità e l'inefficienza nella gestione della rete con grandissimi sprechi, non intacca il monte di profitti legato alle utilities che gestiscono la rete della distribuzione dell'acqua. Legato a questa vicenda c'è anche un tema di gestione politica, l'articolo del Manifesto lo citava, che è quella della nomina del commissario governativo per la siccità. Il Manifesto ci diceva che si occuperà principalmente di dighe, nel senso, fondamentalmente questo sembrerebbe essere il suo mandato. Il Domani, a pagina pagina 5 approfondisce meglio la questione e ci parla anche di quali erano le ipotesi sul campo, cabina di regia o commissario, il metodo Meloni per non affrontare il problema idrico, è l'articolo a firma di Elisa Di Giuseppe che ci dice: il governo partorisce una soluzione che accontenta Fratelli d'Italia e Lega ma crea ulteriori conflitti sulle competenze tra commissario, cabina di regia e regioni. Per risolvere la crisi idrica il governo Meloni mette in campo una struttura ampia e articolata, ma tante competenze per combattere la siccità sono ancora da assegnare, il tempo corre. I vertici dell'esecutivo hanno deciso ieri di organizzare la lotta alla mancanza d'acqua intorno a due punti fissi: un commissario nazionale che risponde a Palazzo Chigi e una cabina di regia che fa capo al Ministero delle Infrastrutture, cioè a Matteo Salvini, e gestisce interventi di lungo periodo. La soluzione è una grande prova di circobottismo, accontento sia Fratelli d'Italia, che preferiva la soluzione del commissario, sia la Lega, che anche in chiave autonomista spingeva per la creazione di un tavolo sotto il controllo del segretario del Caroccio per gestire la crisi volta per volta. Così tutti saranno accontentati, nonostante la cabina in mano a Salvini rischi di essere un elemento più di forma che di sostanza, visto che dovrà condividere il proprio potere, oltre che con il commissario nazionale, anche con i presidenti di regione. Anche gli amministratori locali hanno alcuni poteri nelle acque territoriali che complessivamente ricadono nel raggio d'azione del Ministero delle Infrastrutture. I compiti, la riunione di ieri a Palazzo Chigi, a cui hanno partecipato oltre a Salvini anche i ministri Lollobrigida, Musumeci e Calderoli e una serie di altri membri del governo, non ha definito nel dettaglio le competenze di ciascuno degli organismi che comporranno la reiterazione contro la siccità. Gli unici poteri ben definiti sono quelli del commissario: potrà agire sulle aree territoriali a rischio elevato e potrà sbloccare interventi di breve periodo come sfangamento e sghiaiamento degli invasi di raccolta delle acque, aumentando la capacità degli invasi, gestione e utilizzo delle acque reflue, mediazione in caso di conflitti tra regioni ed enti locali e ricognizione del fabbisogno idrico nazionale. Le singole regioni, che pure erano meno preoccupate di Salvini nell'esistenza della cabina di regia, considerato che disponevano già di potere in materia idrica, sono soddisfatte soprattutto del fatto che il commissario farà da intermediario. Ci sarà bisogno di qualcuno al di sopra delle realtà locali per risolvere controversie più che probabili. Resta difficile da capire quale possa essere il ruolo della cabina di regia del Ministero delle Infrastrutture, oltre che fornire sostegno tecnico al commissario e diventare una delle incombenze che riempiono l'agenda di Salvini, già molto impegnato in sopralluogo e attività sul territorio. Questo insomma è l'articolo che poi prosegue a pagina 5 del Domani, che ci racconto anche del confronto interno al governo sulla gestione della siccità. Ci sembra, se permettete il commento, come al solito il problema del dito e della luna, una situazione assolutamente drammatica che impegna la nostra classe politica principalmente per il problema di spartirsi le poltrone, regolamenti di conti interni ai partiti della maggioranza di governo. Mosca 87.9, questa è Radio Onda Rossa, state ascoltando la rassegna stampa di questo mercoledì 22 marzo, continuiamo con le notizie lette dai quotidiani, lo facciamo passando a quanto dicono oggi i giornali italiani dalle notizie che vengono dall'estero, in particolare parliamo di Francia dove sono in corso proteste di piazza molto partecipate e determinate, lo facciamo perché domani nello spazio approfondimento redazionale ci andremo a collegare direttamente con una compagna francese con cui faremo il punto di quanto sta succedendo oltre Alpe, e oggi invece ci leggiamo un articolo dal Manifesto, la pagina 8 a firma di Filippo Ortona, che ci racconta l'ira di Francia, città francesi in rivolta, ora le pensioni, poi lavoro, salari e fiscalità. A Parigi, Place della Repubblica, invasa da manifestanti, dura accusa alla polizia per le violenze. E c'è anche un virgolettato del partito di Mélenchon che dice stiamo con le piazze, e una foto che accompagna l'articolo con una donna in passamontagna e una barricata incendiata alle sue spalle. La foto è a Nantes, è stata scattata durante una protesta della giornata di ieri a Lione, Rennes, Nantes e in altre città. Migliaia di giovani riempiono la strada ogni notte, i manifestanti sono arrampicati sul monumento alla Repubblica che occupa il centro dell'omonima piazza nel mezzo della Rive Droite nella capitale. Sono sotto la scritta Liberté, qualcuno ha piazzato un cartello che dice Macron dégage, cioè vattene. Sotto la scritta Fraternité, un uomo con un gilet giallo tiene il pugno alzato, illuminato dai fumogeni rossi dei ferrovieri accorsi a rimpolpare la manifestazione chiamata dai sindacati. Il concentramento è stato organizzato dall'intersindacale in lotta contro la riforma delle pensioni. Sta accadendo qualcosa di storico, ci dice, questo è virgolettato attribuito a François Xavier, autista sulla linea 3 della metro parigina e membro del sindacato Solidaris RATP. L'autoritarismo di Macron sta spingendo i lavoratori all'estremo della violenza, alla rivolta, ed è bene così, esclama. Per lui questo governo ha dimostrato di comprendere un solo linguaggio, la rivolta. La responsabilità è soltanto loro, di questo governo ultraliberale, e ora che cominciano ad aver paura, sostiene, è il momento di bloccare la riforma delle pensioni, poi di andarci a prendere il resto, salari, fiscalità e lavoro. L'altro ieri sera migliaia di giovani hanno appiccato fuoco alla spazzatura che si accumula per le strade parigine, complice lo sciopero degli spazzini e il blocco degli inceneritori attorno alla capitale. Una dinamica ormai comune a quasi tutti i centri urbani francesi, a Lione, Rennes, Nantes, persino in città tradizionalmente meno attive come Strasburgo e Nizza. Migliaia di giovani hanno percorso le vie del centro facendo impazzire le rispettive polizie scatenate ma impotenti. Tra l'altro aggiungiamo che queste azioni notturne sono state rinominate le notti dei fuochi, ed è sicuramente un nome che ricorderà qualcosa agli ascoltatori più attempati di questa radio. Continuiamo con la letteratura, con la lettura dell'articolo del Manifesto che ci dice la violenza della repressione dopo quella istituzionale del 493, che sarebbe stata la procedura con cui il governo di Macron ha scavalcato il dibattimento parlamentare procedendo a una specie di decreto presidenziale all'approvazione della riforma delle pensioni. Comunque la riforma, la repressione quindi nelle piazze che segue questo dispositivo ha scatenato un'ulteriore ondata di indignazione in questi giorni. Solo a Parigi, oltre a decine di feriti, sono stati registrati più di 400 arresti, ma solo un'infima frazione di questi ha portato a un procedimento giudiziario. Quasi tutti sono stati liberati senza conseguenze. Amnesty International ha denunciato il ricorso eccessivo alla forza e agli arresti illegali, mentre il relatore speciale dell'ONU sulla libertà di associazione ha dichiarato di seguire da molto vicino le manifestazioni in corso. A Nantes, quattro studentesse hanno fatto causa alla polizia venerdì per violenza sessuale, affermando di aver subito molestie e insulti sessisti durante il loro arresto. Proprio ieri mattina allo stabilimento petrolifero vicino Marsiglia l'antisommossa ha caricato gli operai in picchetto davanti allo stabilimento, protestavano contro le requisizioni operate dal governo. Un attentato al diritto di sciopero, ha detto il segretario della CGT regionale, intervistato dai media francesi. Le immagini hanno fatto il giro del paese, aggiungendosi a quelle dei giorni scorsi dove si erano visti i cordoni della polizia caricare gli spazzini parigini. Hanno tirato lacrimogeni sui lavoratori senza alcune ragioni, ha raggiunto Matteo, sempre il delegato della CGT alla regione di Marsiglia. che è infuriato e dice: il deposito ce lo ripigliamo, scellerini o meno, la loro riforma se la devono mangiare. Definire la situazione esplosiva è ormai un eufemismo. Sulla Place de la République una nutrita delegazione di parlamentari del partito di Mélenchon non sembra farci caso, quindi si dà un po' spazio a vari personaggi in cerca d'autori, vari parlamentari di Francia insomnosa, non ce ne frega assolutamente niente di quello che dicono, che sia Parigi e nelle altre città vogliono far paura alle persone, stanno risuscitando le peggiori pratiche poliziesche del periodo dei gilet gialli, violenza o meno, noi stiamo con lavoratori coi picchetti ai blocchi. Insomma, dopo queste dichiarazioni di rito della sinistra parlamentare cominciano i primi fuochi, qualcuno è riuscito ad applicare il fuoco a uno dei motorini in sharing, la folla esulta, i ragazzi intonano la marsigliese, altri urlano ACAB. Rapidamente la polizia carica in mezzo alla folla, dei fuochi d'artificio esplodono ai piedi dei poliziotti che rispondono con i lacrimogeni, migliaia di giovani si lanciano verso il nord della città bruciando cassonetti che trovano, iniziando un'altra notte di fuochi. Questo è il reportage del Manifesto. Noi vi ricordiamo che domani mattina nello spazio relazionale, come vi dicevamo già prima, avremo la possibilità di collegarci con una compagna che vive a Parigi e con cui faremo il punto delle mobilitazioni in corso per farci raccontare in presa diretta quanto sta avvenendo nelle piazze francesi. Quindi vi invito a sintonizzarvi ancora sugli 87 e 9 di Radio Onda Rossa per ascoltare il relazionale dedicato alle proteste contro le pensioni in Francia. Continuiamo a raccontare di quanto avviene oltre Alpi, raccontando anche di cosa avviene nella compagine governativa in relazione alle proteste e all'approvazione della riforma delle pensioni, perché sempre sul Manifesto scopriamo che i sondaggi sulla popolarità di Macron sono al limite storico, cioè sono molto bassi. Il presidente va in TV alla ricerca di consensi. Emmanuel Macron cercherà di spiegare oggi in TV le ragioni della riforma delle pensioni alle 13, perché a metà giornata il pubblico è più casalingo anziano. Il gradimento nei sondaggi ai minimi all'epoca dei gilet gialli. Non dovrebbe esserci annunci di referendum, scioglimento delle Camere o rimpasto di governo. La via d'uscita che studia l'Eliseo è accelerare l'agenda delle riforme scegliendo temi che possano incidere immediatamente sulla vita delle persone. All'Assemblea Nazionale c'è stata una seduta di fuoco, forzatura nociva e pericolosa per il comunista Rossel, che dice: arrendetevi, ritirate la riforma. Della stessa idea è Mathilde Panot di France Insoumise, che intima: cederete, avete tenuto solo per 9 voti. E Chenot dell'Assemblea Nazionale ha chiesto di nuovo le dimissioni della prima ministra Borné. Il paese continua a vivere una tensione estrema. Il ministro degli interni Darmanin ha contato 1200 azioni spontanee, i blocchi vicino a Marsiglia nella zona industriale di Le Havre, tagli di corrente a picchetti e picchetti delle raffinerie. Il comune di Parigi ha aperto una cellula di crisi per l'immondizia, in 3 giorni ci sono stati 425 fermi e molte polemiche per la violenza della polizia. Il governo ribatte che più di 400 poliziotti sono rimasti feriti. Intanto ha presentato il testo della riforma al Consiglio Costituzionale, a cui si è rivolta anche l'opposizione per contestare alcuni articoli e avanzare una domanda di RIP, referendum di iniziativa condivisa, una procedura lunga e complessa che però permetterebbe di bloccare per 9 mesi l'entrata in vigore della riforma. Questo sempre alle pagine del Manifesto, che poi intervista anche il sociologo Chavel. Nei giovani c'è l'avversione a ciò che rappresenta Macron, commenti di questo tipo, insomma il taglio più sociologico sui giovani, trovano spazio anche su altri quotidiani di oggi. Noi vi invitiamo invece a sentire in viva voce cosa pensano i giovani delle rivolte parigine domani dagli 87.9 di Onda Rossa.
Begin. in the ghetto by the people.
Questa è Radio Onda Rossa. Noi andiamo a completare la lettura dei quotidiani di oggi passando alle cronache locali. La cronaca di Roma oggi vede Il Tempo, Il Messaggero e anche Il Sole 24 Ore impegnati su e La Repubblica impegnati su temi molto differenti. Il Tempo apre sull'erogazione dei fondi del PNRR per il patrimonio archeologico e artistico della città. Sarebbero partiti le prime gare d'appalto da chiudere entro fine maggio per investire una quota intorno ai 230 milioni di euro. Si inizia a fare la conta dei progetti plausibili o possibili da candidare. in questa tornata d'aiuti. Per il Messaggero invece la notizia principale riguarda gli servizi dell'azienda dei trasporti pubblico dell'ATAC, in particolare si parla della metro B, si parla delle continue attese, guasti lungo la linea metropolitana, ma più in generale appunto del servizio pubblico per quello riguarda il trasporto locale, e si fa riferimento anche a una linea di comunicazione aziendale non proprio conciliante con quella che il Messaggero definisce una sfida ai passeggeri, agli utenti del servizio da parte dell'azienda di ATAC. Anche il Sole 24 Ore oggi parla di Roma, lo fa con un'intervista al nuovo direttore generale della Expo 2030 SPA, cioè un'azienda privata costruita apposta per sostenere la candidatura di Roma all'ospitare il grande evento previsto per il 2030. Si fa il punto con il quotidiano diretto di Confindustria soprattutto delle possibilità economiche che questo genererebbe. Ovviamente gli appetiti sono grossi, come sapete l'area individuata è quella di Tor Vergata, e su questo si concentra l'intervista, sull'opportunità di risanare almeno in parte i lasciti del nefasto mondiale di nuoto del 2010. Andiamo a memoria, potremmo sbagliare, mi pare fosse quello l'anno, ci riferiamo soprattutto alla Vela di Calatrava, l'immensa costruzione che avrebbe dovuto ospitare le piscine e che invece è rimasta incompiuta e svetta lungo il percorso della 1 all'ingresso a Roma nei pressi di Tor Vergata. Si parla anche della possibilità di rivitalizzare le aziende, del sostegno all'Unione Europea, insomma si parla soprattutto di un trasferimento di fondi pubblici in casse private, di nuova cementificazione mascherata da occasione di sviluppo. Ma noi ci andiamo a leggere invece la prima pagina della Repubblica di Roma, perché è dedicata a una vicenda che trova poco spazio sugli altri quotidiani ed è pubblicata con un titolo abbastanza forte: omicidio di Stato alle 72 ore di agonia di Wissen. Wissen è anche il soggetto ritratto nella foto che occupa quasi la totalità della prima pagina del quotidiano, dell'edizione locale, il quotidiano fondato da Eugenio Scalfari. Le 72 ore di agonia di Wissen, dicevamo, il migrante è stato ricoverato nel reparto psichiatria del San Camillo e lì è stato ucciso a forza di iniezioni di sedativo. Indagati due medici non volevano sentire le sue urla. Prove cancellate dai medici, era affetto da schizofrenia psicoaffettiva, ma invece di essere curato è stato legato a un lettino e riempito di farmaci. Hanno fatto sparire le prove. Questi sono gli incipit dell'articolo di Romina Marceca, che trovano spazio in prima pagina della Repubblica, che poi continua a pagina 3 dello stesso quotidiano. Chissà cosa sarà passato nella mente di Wissen Ben Adelf Latif mentre moriva a 26 anni sul lottino, anzi la barella addossata a un corridoio del servizio psichiatrico dell'ASL Roma 3, ospitato all'ospedale San Camillo per 72 ore. Il migrante che sognava una nuova vita in Francia ha vissuto un inferno che adesso trova una prima risposta nelle indagini della Procura di Roma. 4 indagati, 2 medici e 2 infermieri, per omicidio colposo e falso in cartella clinica, che gli avrebbe iniettato un sedativo che nessuno aveva prescritto in cartella e che la mano che l'ha avvelenato non ha riportato sul diario clinico. Wissem è stato trovato morto, legato al letto, alle 4 del mattino del 28 ottobre 2021, perché quel sedativo si è aggiunto agli altri 2 che assumeva già da giorni, creando un mix mortale. I suoi genitori, che dal dicembre 2021 si chiedono come mai un ragazzo come sano sia morto nel giro di pochi giorni, sono stati informati in ritardo di 7 giorni della fine del figlio. Wissem, che sognava l'Italia come trampolino per arrivare in Francia, Wissem che aveva sfidato le onde su un gommone insieme ad altri 80 per toccare le coste siciliane, Wissem che si è battuto dentro il CPR di Pontecogliere per ottenere un trattamento migliore. Viene dichiarato un soggetto ingestibile, arriva all'ospedale di Ossia, ma per le sue patologie viene richiesto il ricovero al servizio psichiatrico di Roma. Da lì saranno urla, sedizioni, continui elettrocardiogramma mai eseguiti, esami del sangue nemmeno letti. È tutto nella cartella che è stata esaminata nell'audit della Direzione Sanità della Regione Lazio. Tutte queste immagini saranno state le ultime parti del film della vita di Wissem, che sono passate davanti ai suoi stessi occhi, mentre accanto a lui, come mostri sbucati dal più orribile dei sogni, si muovevano medici e infermieri che gli iniettavano in vena tutto il possibile per non sentire i suoi lamenti. Legato al letto, prigioniero di una contenzione perenne, si sarà sentito come dentro una bolla insonorizzata in cui qualsiasi grido di aiuto veniva ignorata, perché Wissam urlava frasi che nessuno capiva, visto che nessuno gli ha mai mandato un mediatore culturale in ospedale per sforzarsi di comprendere cosa aveva da dire quel ragazzo. Perché non è interessato a nessuno cosa aveva da dire Wissam, forse è stato solo considerato un giovane fuori di testa. Insomma, qua la vicenda continua. C'è anche il punto di vista di Francesco Romeo, che è l'avvocato che assiste la famiglia. Il giovane tunisino è stato anche sequestrato, quella contenzione in uno stato di continua sedazione sarebbe stata eccessiva. Adesso la procura sta verificando se in quel comportamento da parte dei sanitari ci sia un altro reato da contestare. Insomma, al netto dei toni dell'articolo, che possono lasciare abbastanza perplessi, almeno a me che ve li leggo, in realtà la vicenda è assolutamente grave ed è una vicenda purtroppo a suo modo consueta. Parliamo di una lunga catena di responsabilità. Oggi la procura addebita ai medici, che poi materialmente hanno ucciso Wissam, il reato di omicidio, ma parliamo fondamentalmente di una persona che è stata illegittimamente detenuta dentro un CPR e che è stata medicalizzata anche per le proteste che ha messo in atto dentro i lager di Ponte Galeria, e che come risultato del suo percorso di ospedalizzazione è stata uccisa barbaramente dopo essere stata costretta a un letto e legata per giorni. Questa è una notizia assolutamente agghiacciante e cercheremo di seguire ancora nei prossimi giorni gli sviluppi dell'inchiesta. È anche la notizia con cui chiudiamo la rassegna stampa di oggi. Vi lasciamo ancora in compagnia di un po' di musica in attesa degli approfondimenti relazionali che inizieranno verso le 10:30 sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Lo facciamo ricordandovi in chiusura di nuovo i nostri contatti, lo 06 49 17 50 che è il numero di telefono per intervenire in diretta, il sito internet www.ondarossa.info su cui trovate tutti i contributi registrati nel corso del palinsesto quotidiano di ROR e anche la possibilità di ascoltarci in streaming, e poi infine ancora il conto corrente postale, il 61804001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Via Le Voci 56 00 185, Roma, che è la maniera più immediata per sottoscrivere al sostegno di questa radio che, come sapete, come spesso vi ripetiamo, non campa né di pubblicità né di sponsor né di padrini politici, ma semplicemente della disponibilità e delle solidarietà dei suoi ascoltatori e delle sue ascoltatrici, e quindi la maniera migliore per continuare a mantenerla libera e forte è quella di sottoscrivere a sostegno di Radio Onda Rossa. Io vi ringrazio per il tempo che abbiamo trascorso insieme e vi consegno ancora a un po' di musica.